Amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, ancora buone feste a tutti voi da tutta la Radio Vaticana. Allora, spazio allo sport, in apertura vogliamo occuparci ancora della vicenda, una vicenda brutta, triste, dello Sporting Locri, la squadra femminile di calcio a 5, oggetto di minacce da parte della criminalità organizzata, minacce gravi tanto che i dirigenti hanno parlato addirittura di ritiro della compagine dal campionato. Ecco, di fronte a chi vuole chiudere, di chi vuole far morire lo sport nella cittadina calabra, è sceso in campo, è il caso di dire, il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Il prossimo 6 gennaio, proprio a Locri, in segno di solidarietà, sarà invasa la cittadina da tutto lo sport italiano. Ne parliamo subito con il presidente del CSI, Massimo Achini. Benvenuto a Non Solo Sport, presidente.
Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori e ancora auguri di buon anno.
Ecco, anche a lei, ed è il caso di dire che il CSI è entrato a piedi uniti su questa triste vicenda e nessun arbitro oserà chiaramente fischiare il fallo, se non invece applaudire a questa vicenda, ecco, a questa iniziativa. Di che cosa si tratta?
Sì, mi piace dire magari che il CSI è sceso in campo, diciamo, con un grande abbraccio. Il motivo è molto semplice: lo Sporting Locri, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, non tutti sanno però che questa società sportiva, oltre a partecipare al campionato di Serie A di calcio femminile, partecipa con piccole anche all'attività del Centro Sportivo Italiano. Tra parentesi, per esempio, l'anno scorso sono state finaliste dei nostri campionati a Montecatini. Questo per dire che cosa? Per dire che noi crediamo che territori così difficili lo sport debba vincere due volte. E allora, al di là della vicenda che riguarda le ragazze di questa società, a cui tutto il mondo dello sport, ma più in generale della società civile, ha espresso solidarietà, per noi è importante ribadire che lo sport non solo non può morire, ma che in tutti i territori difficili e complessi deve raddoppiare, perché rappresenta davvero un'occasione educativa per i ragazzi. Quindi cosa abbiamo fatto? Zaino e pallone, abbiamo chiesto a tanti giovani del nostro paese di venire, di scendere in campo, calcio a 5, basket, pallavolo, pallamano, campetti montati nella piazza e nelle strade di Locri, e con la semplicità e l'immediatezza dello sport di lanciare un messaggio molto molto forte. Più di 350 adesioni mi sembrano proprio un bel risultato.
Sicuramente, poi noi abbiamo assistito anche in passato alle iniziative del genere del centro sportivo, abbiamo assistito a quelle di Roma durante il giubileo del 2000, ora immagino sarà in programma qualcos'altro anche per questo giubileo, ma immaginiamo che, insomma, una città come Locri, che non è grande come Roma, ecco, sia stato particolare, insomma, organizzare il tutto sul territorio.
Sì, è stato proprio così, e devo ringraziare, perché devo dire che questa iniziativa da un lato dice dell'importanza dello sport in territori difficili e complessi come questi. Noi non saremo a Locri solo il 6 di gennaio, ma vogliamo esserci tutto l'anno per essere vicini a tutte quelle società sportive che, in particolare in territori complessi come quelli delle periferie urbane e extraurbane, in territori difficili come quelli di Locri e di tanti altri purtroppo posti del paese, ecco, vogliamo essere vicini alle società sportive. Però, dicevo, la cosa bellissima sono i giovani. Pochissimi giorni per organizzare un'iniziativa come questa, abbiamo lanciato un piccolo appello, approfittando in modo particolare dei social, e abbiamo trovato tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, che appunto hanno accettato dalla Calabria, da tutta la Calabria, ma anche da altre regioni d'Italia, di partecipare, di venire a Locri, di fare il viaggio magari anche di notte per arrivare la mattina presto e per vivere questa giornata, questa mattinata molto semplice ma molto molto significativa. Noi ricordiamo sempre che lo sport è uno strumento educativo straordinario e che i giovani meritano tantissima fiducia, perché sono capaci davvero di regalare una speranza che si commenta da sola, come dire, un po' a tutti quanti, più in generale alla società del nostro tempo.
Ecco, un regalo importante che prende il via proprio dal 6 gennaio all'insegna, così possiamo dire, dello slogan "lo sport non si tocca", proprio da parte di quelle realtà che invece non sono in sintonia con il vivere civile. Perché secondo lei, ecco, c'è stata questa vicenda, la criminalità che impone ad una squadra, ecco, fa delle minacce ad una squadra, in fondo quale interesse c'è?
Ma preferirei, come dire, appunto, non entrare, certo, in questa vicenda, perché ovviamente bisognerebbe conoscere tutta una serie di risvolti sostanzialmente molto delicati, per cui poi le indagini che sono in corso chiariranno fino in fondo, come dire, questa vicenda. Però un dato è certo: che ci sono nel nostro paese, in tanti paesi del mondo, tantissimi ragazzi per cui giocare rimane un sogno. Io credo che sia questo il grande messaggio di cui bisogna prendere coscienza. Penso appunto a tanti comuni della Locride, penso a tante situazioni di disagio del nostro paese, penso all'impegno del CSI, che so io, da Haiti, in Camerun, in Albania, in tanti paesi e periferie del mondo. Ecco, portare un pallone a tutti e dappertutto resta il nostro grande impegno. E oggi farlo a Locri, certo, vicino alle ragazze dello Sporting che saranno in piazza a giocare insieme a noi e insieme ai ragazzi, e questo è molto molto bello, ecco, credo che abbia un significato che è evidente sostanzialmente.
Abbiamo accennato anche al Giubileo straordinario della Misericordia, iniziato già da qualche giorno, che coinvolgerà in qualche modo anche il centro sportivo italiano. Ecco, può anticiparci qualcosa?
Sì, devo dire che noi abbiamo scelto di vivere il Giubileo un po' nell'indicazione, diciamo così, di Papa Francesco, con grande semplicità, per cui il messaggio più forte è di coinvolgere, di appassionare tutte le nostre società sportive. Stiamo parlando di più di 13.000 società sportive distribuite in tutta Italia, a vivere all'interno delle loro diocesi in pienezza il Giubileo della Misericordia, ad aiutare i ragazzi a partecipare a tutte le iniziative della diocesi e anche, certo, come società sportiva, in molte diocesi questo sta accadendo, a essere protagonisti di alcune semplici ma molto significative iniziative dedicate al mondo dello sport.
Il messaggio universale dello sport quindi si associa a quello della fede, insomma è un connubio che abbiamo sempre sperimentato in senso positivo.
A noi piace proprio ricordare, questo vale anche nella realtà della Locride in modo particolare, che lo sport in oratorio rappresenta, costituisce un patrimonio straordinario non solo del sistema sportivo italiano, ma proprio del tessuto della società del nostro paese. Uno sport in oratorio che oggi è vivo, non è assolutamente in crisi, coinvolge davvero decine, decine, centinaia di migliaia di ragazzi, rappresenta qualcosa di meraviglioso e davvero un presidio sul territorio straordinario, che regala una grande speranza nell'unica partita che nessuno può permettersi di perdere, quella di educare i giovani alla vita.
Va bene, con questo chiaramente siamo perfettamente d'accordo. Grazie Presidente Massimo Achini, Presidente del Centro Sportivo Italiano, per essere stato con noi a Non Solo Sport. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ed ora, col 2016 appena iniziato, è il caso di parlare dei prossimi appuntamenti agonistici, soprattutto quelli di cartello che quest'anno ci propone. Ci saranno tra gli altri gli europei di calcio, ma soprattutto le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ne parliamo subito col giornalista e scrittore Carlo Nesti. Nesti, benvenuto a Non Solo Sport e buone feste anche a lei.
Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Allora, il 2016, un anno che lascerà il segno.
Beh, innanzitutto ricordiamo cosa ci siamo lasciati alle spalle, quindi da che cosa ripartiamo, cioè in chiave positiva tanto sport italiano al femminile con la Cagnotto, la Pellegrini, la Pennetta, la ginnastica ritmica e la scherma presenti gloriosamente sui podi. In chiave negativa, lo sport ha fatto i conti ripetutamente con la giustizia, con le condanne dei vertici di atletica leggera e calcio e con un attentato che ha cercato la strage allo Stade de France di Parigi. Nel 2016, in questo anno che comincia sicuramente, come detto, avvenimenti chiave saranno le Olimpiadi in Brasile e gli europei di calcio proprio in Francia, tra l'altro con grandi preoccupazioni per la sicurezza di tutti dopo quello che è successo.
Certo.
Nelle Olimpiadi sarà molto difficile ripetere le 28 medaglie di Londra e i bookmakers realisticamente arrivano a 25. Frattanto, fra presente e futuro, vedremo quale sarà il destino del progetto Roma 2024. Negli europei di calcio, come nelle Olimpiadi, dovremo far leva, curiosamente è una situazione simile, più su stimoli collettivi che non su valori individuali, cioè su presenza di campioni. La rivincita delle rivincite verso i 37 anni sarebbe quella di Valentino Rossi, mentre Vettel tenterà di restituire il titolo mondiale alla Ferrari, che manca dal 2007. In ogni caso, in ordine alfabetico, Corruzione, doping, scommesse e teppismo resteranno sempre i fantasmi da annientare, ma possibilmente non con la leggerezza dei Ghostbusters. Mai come ora, infatti, esattamente come al di fuori dello sport, al cospetto del pericolo dell'ISIS, occorre essere compatti e risoluti senza alcuna esitazione.
Ecco, a proposito di Olimpiadi, con lei, Nesti, vogliamo anche ricordare un personaggio che ha fatto in qualche modo la storia dell'atletica leggera italiana. Sto parlando di Carlo Vittori, primo atleta, ma poi soprattutto tecnico, scomparso alcuni giorni fa, che ha legato la sua carriera di allenatore proprio a quel grande campione che è stato Pietro Mennea, che proprio in chiave olimpica ci ha regalato tante soddisfazioni. Ecco, come ricordare Vittori?
Io credo che parlare di Carlo Vittori sia un'occasione d'oro, il metallo al quale lo associamo tra l'altro volentieri, per entrare nella rituale dinamica del ricordo dopo la morte di qualcuno. C'è una giusta esigenza di rispetto dinanzi a chi ci lascia, che porta ad esaltare solo i pregi, per cui chi muore quasi sempre diventa un eroe o un martire. Io credo che sia realistico e utile invece ammettere le maschere che indossiamo e guardare al di là delle maschere. Il professor Vittori era un personaggio speciale che non si preoccupava mai di affrontare il prossimo con simpatia. Mennea era come lui e da quella molla del, chiamiamola così, soli contro tutti, nacque la pagina più esaltante della storia della velocità azzurra. Nel mondo del lavoro, lo sappiamo, ci sono tanti personaggi così e non ispirano istintivamente amicizia. Ma il salto di qualità che ci chiede di compiere proprio Gesù è sospendere e evitare il giudizio e scrutare fino al cuore di chi sembra ostile. Ci sono individui come Vittori che hanno scelto questo modo di essere per il disprezzo che provavano verso chi non era serio, verso chi barava, ad esempio, ricorrendo al doping. E che hanno scelto questo modo di essere per scatenare negli altri la scintilla della rivalsa, la dose di volontà necessaria, a costo di estorcerla con gli schiaffi, per realizzarsi come uomini e come atleti. È una logica difficile, me ne rendo conto, da accettare, ma se il risultato si chiama Mennea, dobbiamo ammettere che la strategia psicologica è quella giusta, è quella vincente. Pietro, forgiato da Vittori, è stato un esempio di determinazione ed efficienza anche in tutti i campi, ricordiamolo perché molti non lo sanno, in cui si è cimentato dopo lo sport attivo.
Questo sicuramente, d'altro ricordiamo Mennea scomparso poco prima di Vittori, credo, insomma, sto andando a memoria, l'anno scorso, 2 anni fa.
Sì.
Ecco, e molti hanno detto proprio non ci sarebbe stato Mennea se non ci fosse stato prima Vittori.
Certo.
Insomma, questa è. In conclusione, Nesti, un commento su una notizia proprio di pochi minuti fa, possiamo dire, sono le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Calciatori Damiano Tommasi, intervenuto in una trasmissione radio questa mattina, ha detto: durante le feste natalizie è possibile giocare anche per la Serie A. Insomma, una dichiarazione che lascia un po' perplessi, soprattutto quando si era conquistato, insomma, questo momento anche di riposo, soprattutto, ma anche per chi è credente, un momento per dedicarsi giustamente alle celebrazioni del Natale. Come inquadrare questa dichiarazione di Tommasi?
Ma tutto nasce dal fatto che in Inghilterra si gioca il 26 dicembre, è una festa nazionale, un appuntamento fisso per lo shopping e per il calcio. L'idea di fondo della festività, che è stata istituita tanto tempo fa nel Regno Unito, nel 1871, era ben diversa, era quella di donare qualcosa ai bisognosi e ai propri dipendenti, cioè i latifondisti donavano in una scatola, e di qui il termine Boxing Day, ai lavoratori per ringraziarli del proprio lavoro durante l'anno, e nella scatola c'erano regali, avanzi di cibo e quant'altro. A un certo punto ai lavoratori è venuta l'idea dall'Ottocento in poi di sfruttare quel giorno di riposo per il divertimento, per il soccer, per il calcio. Quindi ecco, la natura è ben diversa rispetto a poi quello a cui si è arrivati. Io direi, e condivido le sue perplessità, L'importante è che non ci si faccia poi prendere la mano e, come un tempo in Inghilterra e come un tempo in Italia, non si giochi affatto, non si torni a giocare affatto il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, perché questo è successo da loro e anche da noi. Ecco, diciamo no, quelli sono giorni in cui la concentrazione spirituale di tutti deve essere rivolta altrove e, lo dico sorridendo ironicamente, non al calcio business, che oltretutto non è donare ai poveri come nell'origine del Boxing Day, ma casomai donare a chi è già molto ricco.
Giusto, questo è vero, anche perché ci sono dei momenti in cui anche lo sport deve fermarsi. Così non avvenne la sera dell'11 settembre dopo gli attentati alle Torri Gemelle, vennero giocate le partite di Coppa dei Campioni, e così è giusto che non avvenga durante le festività. Grazie Carlo Onesti per essere stato con noi e buone feste ancora.
Grazie, buone feste anche a voi e al prossimo appuntamento.
Al prossimo. Terza parte di Non Solo Sport, dedicata come di consueto a una storia. Questa volta è la storia di un'azienda, di una scuderia alla quale tutti siamo affezionati e anche a quello che è stato uno dei suoi principali protagonisti. Stiamo parlando della Ferrari, che è entrata in borsa proprio in queste ore, forse proprio alla luce di quelli che sono stati i successi sportivi, anche la bontà della sua produzione, macchine di eccellenza. E invece il protagonista che vogliamo ricordare in questi momenti, proprio perché da poco si è festeggiato il suo compleanno, è Michael Schumacher, che è stato pilota della Rossa e purtroppo, come sappiamo, con un bruttissimo incidente sugli sci, pensate, a pochissimi chilometri orari rispetto a quelli che hanno contraddistinto la sua permanenza in Formula 1, ha avuto un grave incidente che lo ha portato al coma. Ed ecco, di tutto questo vogliamo parlare con un esperto di motori di Formula 1, scrittore di tanti libri su Ayrton Senna e Michael Schumacher. Si tratta di Beppe Donazzana. Grazie per essere con noi a Non Solo Sport, Beppe.
Grazie a voi.
Ti abbiamo conosciuto già in passato per i tuoi diversi libri dedicati ad Ayrton Senna e soprattutto a Michael Schumacher, che vogliamo ricordare in questi momenti, proprio perché è stato il compleanno del grande campione tedesco, che insomma ancora alle prese con la drammatica caduta sugli sci che lo ha portato addirittura al coma. Ecco, una vicinanza che non smette di essere presente nei confronti del grande campione da parte di tutti gli sportivi. Che cosa rappresenta una figura come quella di Michael Schumacher?
Infatti, guardavo, lui ha compiuto 47 anni proprio due giorni fa e devo dire che sui social network c'è stata una moltitudine di vicinanze nei confronti del pilota che non pensavo nemmeno. Cioè, praticamente tutto il giorno sono stati messaggi di auguri, fotografie, lui sorridente, lui con i famosi salti sul podio. Questa vicinanza, secondo me, è molto affetto. Lui, che era considerato molto freddo, che quindi anche soprattutto nei primi anni della Ferrari era così un po' distaccato, e poi che chiaramente ha cambiato, voglio dire, anche con le sue vittorie, l'affetto appunto dei tifosi. Devo dire che non pensavo ci fosse ancora una vicinanza così molto più accentuata rispetto al passato. Cioè, paradossalmente, Schumacher è molto vicino ai tifosi della Ferrari e non solamente della Ferrari. Purtroppo appunto sono stati due anni con l'incidente famoso del 29 dicembre a Méribel in Francia sugli sci, lui che ha per tutta la vita così sfidato, no? Con la velocità, con le sue imprese, e poi è caduto appunto banalmente su una, e sfortunatamente devo dire, sugli sci contro quelle rocce maledette che c'erano. Quindi però devo dire che a distanza di tempo tutti sperano in un miracolo, perché si tratterebbe proprio di un miracolo a questo punto.
Ecco, non per fare un paragone che non si può fare, Ayrton Senna è stato considerato come colui che nella guida ha messo tutta la sua inventiva. Schumacher invece ha proprio segnato una nuova era in quello che è l'automobilismo di Formula 1, nel suo modo di condurre la gara.
Assolutamente, cioè lui è stato proprio un professionista al mille per mille, voglio dire, nel senso che la preparazione sua era talmente precisa, nel senso che proprio si occupava di tutti i dettagli, forma fisica, non beveva, si concedeva soltanto, lo diceva, un sigaro proprio a fine stagione con un bicchiere di vino. Quindi c'è la sua preparazione e poi la sua ferocia proprio nel dominare, no? Nel vincere, quindi c'è proprio il fuori classe, cioè un fuori classe come altri fuori classe anche di altri sport, che non partono mai con così a fare i disegni di punteggi, certo, o di campionati, cioè è proprio un campione nel vero senso della parola, anzi un fuori classe.
Ecco, Beppe Donazzana, tu hai parlato della vicinanza della Ferrari, dei tifosi della Ferrari a Michael Schumacher. Non posso non chiederti una cosa che riguarda proprio la casa di Maranello, che proprio in queste ore entra in borsa, diventa protagonista anche in campo economico-finanziario, proprio forse sfruttando questa grande immagine che ha avuto nel campo sportivo automobilistico. Ecco, che ricaduta può avere tutto questo?
Beh, è un'azienda che diciamo che è uno dei marchi più famosi al mondo, la sua quotazione credo sia vicina ai 10 miliardi di euro, e sicuramente ormai nella globalizzazione così del mondo doveva comunque accadere. Chiaramente Marchionne da grande stratega economico-finanziario questa carta l'ha giocata. Però dal punto di vista, voglio dire, sportivo, chiaramente i risultati della casa dovranno essere all'altezza per confermare o meno, perché le azioni sicuramente fluttueranno in negativo e positivo a seconda delle vittorie della Ferrari. Quindi da questo punto di vista sicuramente le vittorie e la stagione che si sta avvicinando segnerà un po' quelli che saranno gli alti e bassi anche della borsa, però credo che l'influenza, come abbiamo visto anche nel calcio, dovrebbe essere minima.
E dobbiamo aspettarci una Ferrari che esca fuori dal gruppo in cui è rimasta un po' nelle ultime stagioni per diventare di nuovo la leader della Formula 1, casomai così giocandosela con qualche altra scuderia?
Beh, i presupposti ci sono, perché nessuno pensava l'anno scorso che la Ferrari riuscisse a fare quei risultati che ha fatto comunque, perché le incognite erano tutte sulla macchina. Invece abbiamo visto che la macchina era buona e c'è stato un crescendo soprattutto a metà stagione in avanti, e quindi lascia ben sperare per la nuova macchina, che potrebbe sicuramente dare più fastidio alla Mercedes, anche se vedo ancora la Mercedes un po' davanti rispetto alla rossa, però facciamo gli scongiuri e diciamo tutti diamo una forza alla Ferrari, perché è comunque la nostra bandiera.
Bene, staremo a vedere, faremo chiaramente il tifo, l'importante è che ci sia spettacolo. Grazie Beppe Donazzana, soprattutto per averci ricordato la Ferrari, ma soprattutto Michael Schumacher nel giorno del suo compleanno. Grazie.
Grazie a voi.
Bene, terminiamo qui questa puntata di Non Solo Sport. Sì, ancora buon anno, siamo ancora in tempo per farci gli auguri. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.